Stai ascoltando Radio Popolare Verona. Succede in città? E quanto sappiamo di quello che succede in città?
Chi è dentro è dentro e chi è fuori?
Noi, comunque, ci siamo.
Time Out, un programma a cura di Cinzia Inguanta.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare Verona, siete sintonizzati sui 104 FM, io sono Cinzia Inguanta e questo è Time Out. Come di consueto vi proporremo un'agenda settimanale con gli appuntamenti culturali della settimana. Questa sarà una settimana particolarmente densa e particolarmente ricca. Saranno con noi Isabella Caserta per parlarci della nuova rassegna del Teatro Laboratorio Comicus, sarà con noi Luca Caserta delle nuove officine cinematografiche che ci parlerà dei recenti successi del suo cortometraggio Dal Profondo, ma anche della premiere del suo documentario che si svolgerà venerdì in Biblioteca Civica. Sarà con noi anche Graziano Pobelli, promotore culturale, che ci parlerà di una serata di poesia prevista per sabato sera. E poi sarà con noi anche Stefano Gaiga della direzione artistica della 34esima edizione del Festival del Cinema Africano, proprio per presentarci questa nuova edizione del Festival. Dopo il nostro consueto stacchetto, diamo il via alla scansione dei nostri appuntamenti. Il primo appuntamento che vi segnalo è quello alla Fondazione Centro Studi Campostrini, dove prosegue il ciclo di incontri che ha per tema l'individuo e la società. Si parla d'Europa cercando di approfondire gli aspetti che solitamente vengono trascurati dalla cronaca. Il 5 novembre alle 18 le regioni del nord nel contesto europeo. Ci introduce all'argomento Aldo Bonomi del consorzio Aster. Gli incontri sono tutti introdotti e moderati dal dottor Davide Assael della Fondazione Centro Studi Campostrini e si svolgono presso la sala conferenze della Fondazione in via Santa Maria in Organo a Verona. L'ingresso è libero. Per informazioni potete scrivere a info@centrostudicampostrini.it. Sempre il 5 novembre alle 18 la Feltrinelli Libri e Musica di via Quattro Spade a Verona ci propone un incontro con Francesco Maino, vincitore del premio Calvino 2013 con il romanzo Cartongesso edito da Einaudi. Intervengono Michele Fiorillo dell'Istituto Italiano di Scienze Umane e l'avvocato Guariente Guarienti. In letteratura il coraggio può voler dire molte cose, può significare rinunciare alla guida di una trama o scegliere una lingua impetuosa, una sintassi acrobatica o sfuggire alla tentazione di concedere al lettore rassicurazione e conforto. Francesco Maino, alla sua prima prova, ha fatto tutto questo e molto altro e ha scritto un libro di inesorabile potenza. Cartongesso, infatti, è un'invettiva viscerale e drammatica contro il nostro tempo, contro il Veneto attuale e contro un intero paese, l'Italia tutta. Il suo è un grido che investe la classe politica, le carceri, la giustizia, il sistema universitario e giù fino ad arrivare ai singoli individui, fino ad arrivare al narratore stesso, imbibito degli stessi mali contro i quali si scaglia. Non c'è consolazione in queste pagine e nessuna catarsi, è solo letteratura. E in letteratura, coraggio è soprattutto raccontare la verità. Un ultimo appuntamento che voglio segnalarvi per mercoledì 5 novembre alle 21 è quello proposto al Teatro Laboratorio all'ex Arsenale Asburgico, dove sarà presentato Psicodramma Analitico, che è una tecnica di lavoro di gruppo sul corpo, sulle storie e sulle emozioni nascoste di ognuno di noi. Il dottor Michele Dalbò, psicologo e psicoterapeuta, condurrà una serata di lavoro attivo per presentare il teatro come terapia. Lo psicodramma, infatti, è una tecnica terapeutica che coinvolge la persona nel gruppo di lavoro intessendo relazioni dinamiche tra la parola, il corpo e le emozioni. Insieme agli altri partecipanti si mettono in scena le proprie storie e si viene portati dal conduttore a lavorare sulle resistenze interne per sviluppare il potenziale naturale di ogni persona. Il lavoro dinamico e la interattività rendono lo psicodramma uno strumento efficace, speciale per liberarsi dalle ansie, dalle paure, ma anche per riprendersi la parte naturale della propria vita. L'ingresso è gratuito. Per informazioni potete telefonare allo 045 80 31 321 oppure potete andare sul sito www.teatroscientifico.com. Rimaniamo al Teatro Laboratorio anche giovedì 6 novembre, quando debutta la rassegna Comicus. Sono 5 appuntamenti con 5 monologhisti titolari, un paio di ospiti, un microfono e un palco. Ma lasciamo che a parlarcene sia Isabella Caserta.
La novità, diciamo, di quest'anno è una rassegna che si intitola Comicus e che vede 5 appuntamenti con un gruppo di comici capitanati da Diego Carli, che costruiranno ogni volta una serata diversa con un ospite a sorpresa. E la rassegna si chiama Comicus e si svolgerà a partire dal 6 novembre e il giorno della rassegna è il giovedì.
Ricordo a tutti che il costo del biglietto d'ingresso è di 8 euro per il biglietto intero e 7 per il ridotto. E poi c'è la formula 1 più 1 che permette ad un disabile e al suo accompagnatore di entrare con 1 euro più 1 euro. Informazioni sempre telefonando allo 045 80 31 321 oppure sul sito del Teatro Scientifico. Il Cenacolo di Poesia Dialettale Berto Barbarani per giovedì 6 novembre alle 20.30 in Sala San Giacomo, che è in quinta circoscrizione in Piazzale Ludovico Scuro vicino all'ospedale di Borgo Roma, presenta il libro La parola taciuta di Italo Bonassi. Relatore della serata sarà Gilberto Antonioli. Le letture saranno a cura di Italo Bonassi e Giuliana Raffaelli. Ci sarà un accompagnamento musicale a cura di Stefano Cattoni alla chitarra. L'ingresso è libero. Sempre giovedì 6 novembre, nel pomeriggio alle 18, la Feltrinelli Libri e Musica di Via Quattro Spade a Verona ospita lo scrittore Giorgio Fontana, vincitore del premio Campiello per la letteratura 2014 con il romanzo La morte di un uomo felice, edito da Sellerio. Introduce l'incontro Roberto Fasoli. Promozione e letture sono a cura del Circolo dei Lettori di Verona. E La morte di un uomo felice ci porta a Milano nell'estate del 1981. Siamo nella fase più tarda e più feroce della stagione terroristica in Italia. Non ancora quarantenne, Giacomo Colnaghi a Milano è un magistrato sulla linea del fronte. Coordinando un piccolo gruppo di inquirenti, indaga da tempo sulle attività di una nuova banda armata responsabile dell'assassinio di un politico democristiano. Il dubbio e l'inquietudine lo accompagnano da sempre. (Susurra) appuntamento che vi segnalo per il 7 novembre, per venerdì 7 novembre, è il seminario La violenza sulla donna, il Dipartimento d'Emergenza e Accettazione e la violenza domestica, che si svolge dalle 14 alle 19 nella sala convegni Perez dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. L'equipe del Don Calabria, in quest'anno in cui ricorre il 10° anniversario della creazione anche in Italia del giorno della riflessione contro la violenza sulla donna, ha voluto dedicare una giornata di studio al fenomeno, associando anche qualche pensiero su tutta la violenza che pervade le mura domestiche. Dallo scorso anno, infatti, il Dipartimento ha adottato un protocollo che ha permesso di evidenziare una casistica che in altre circostanze avrebbe potuto rimanere invisibile, e questo ha consentito all'ospedale Sacro Cuore di Negrar di fornire alle vittime l'assistenza e l'aiuto che sono assolutamente auspicabili e necessari. Il seminario è infatti rivolto agli operatori, ma non solo, è aperto a tutta la cittadinanza. L'iscrizione è gratuita ma è obbligatoria e va effettuata online sul sito del Don Calabria alla voce formazione. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. Prenderanno parte al seminario molti esperti, tra cui Michela Bonora dei Servizi Sociali di Trento e Bolzano, Tiziana Carnielutti del Comune di Verona, del Centro Antiviolenza del Comune di Verona, poi Elena Erculiani, Ivano Giacopuzzi dell'Ospedale di Negrar, Simana Macciò della Procura della Repubblica di Verona, Viviana Maoli e Francesca Martinelli, sempre dell'Ospedale di Negrar, Antonella Pietropoli dei Servizi Territoriali della ULS 22, così come Bruna Zocca, Maurizio Pozzani dell'ospedale di Negrar e Mario Giulio Schinaia, procuratore della Repubblica di Verona. Seguono anche gli incontri dell'Hauser coordinati dal collettivo culturale Tambien, che si svolgono a Verona presso il centro civico Nicola Tommasoli in Borgo Santa Croce, e venerdì 7 novembre alle 15:30 l'incontro che ha per tema 1914-1918, l'inizio della guerra globalizzata, a cura di Giannina Dal Bosco. Come vi preannunciavo in apertura di programma, il 7 novembre alle 16:30 in sala Farinati della Biblioteca Civica di Verona, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di altri enti, si terrà la premiere del documentario di Luca Caserta, La fabbrica della tela. Ne parliamo insieme a Luca Caserta.
Diamo il benvenuto a Luca Caserta delle nuove officine cinematografiche ai microfoni di Radio Popolare Verona. Luca, benvenuto.
Buonasera, grazie.
Siamo qui perché vogliamo parlare prima di tutto dell'evento di venerdì 7 novembre, quando ci sarà la premiere del tuo documentario La fabbrica della tela in Biblioteca Civica qui a Verona, ma anche perché vorremmo parlare del tuo cortometraggio Dal profondo, che ha... Non è un premio quello che ha ricevuto, però comunque è una cosa importante, è un riconoscimento comunque importante. Ci vuoi anticipare tu?
Sì, beh, certo. Dal profondo è un cortometraggio che ho girato nel territorio veronese nel 2011, per la precisione l'abbiamo girato a Romagnano, a Villa Pellegrini, poco sopra Grezzana, in una bellissima villa del Settecento. All'interno abbiamo ambientato questa storia che si ispira ai racconti di Lovecraft, di Edgar Allan Poe, ai film di Robert Wise, parte anche a Polanski. E questo cortometraggio mi ha dato varie soddisfazioni perché ha partecipato, è stato selezionato a vari festival nazionali e internazionali, tra cui i premi Davide di Donatello a Roma e poi al Festival di Cannes 2013. E adesso c'è stato questo bel risultato, che è appunto il fatto che è stato acquisito da una società americana di distribuzione che si chiama IndiePix Films, che lo distribuirà in America per i prossimi 5 anni. A dire il vero è già in distribuzione, perché il lancio americano è stato il 28 ottobre in occasione di Halloween, dato che le tematiche del cortometraggio sono di base, diciamo, cioè il genere è genere horror gotico, quindi hanno voluto lanciarlo in occasione di Halloween, che da loro è una festività particolarmente sentita. Però lo terranno in distribuzione per 5 anni ed è distribuito in video on demand, cioè può essere visto in streaming o scaricato in download, che è una formula che da loro funziona tantissimo, a differenza da noi dove sta ancora, diciamo, cercando di prendere piede questo sistema di distribuzione. In America è già molto molto avviato come metodo di distribuzione, quindi è una bellissima soddisfazione per me, poi per la mia casa di produzione Nuove Officine Cinematografiche, e penso anche per la città di Verona, insomma, perché comunque il territorio che si mostra è comunque quello veronese.
È il nostro territorio, il territorio che conosciamo. Sì, devo dire che il cortometraggio è veramente molto molto inquietante, bisogna essere preparati. A me vedendolo mi erano venute in mente addirittura invece certe atmosfere bergmaniane, mi era venuto in mente Sussurri e grida. Tu invece hai citato tante altre cose, ma non, sì, ma non Bergman, non era un riferimento.
In realtà è uno dei registi che mi piacciono, dei registi di riferimento insieme a Kubrick, insieme a Cronenberg, insieme a Polanski. Diciamo che Bergman, se vogliamo, avevo in mente un po' le atmosfere rarefatte e sospese di persona.
Ecco, poi il bello è che ognuno ci vede dentro delle cose differenti.
No, Bergman comunque ce l'avevo presente, ecco, diciamo.
Oh, là, meno male, quindi non c'era
andata. Che tu abbia visto molto lontano rispetto, cioè, era proprio, hai visto giusto, insomma, nel senso che
sì,
era,
sai,
proprio un
per le, anche autori, per le atmosfere familiari, no? Perché c'è questa atmosfera familiare così particolare nel film che ti dicevo, che si ripresenta anche comunque in Dal profondo, secondo me. Ma lasciamo ai nostri ascoltatori, cosa dici, la sentenza rispetto a questo?
Sì, certo, ecco, diciamo, il genere è horror gotico, poi sì, a me piace utilizzare il genere come metafora, quindi i contenuti, in realtà c'è una stratificazione di livelli di contenuti che vanno poi decodificati a livello di simboli e anche di contenuti proprio nascosti che si rifanno all'archeologia della memoria, a tematiche psicanalitiche che ho portato avanti in questi anni anche precedentemente nei miei spettacoli teatrali che avevo fatto con il teatro scientifico.
Sì, perché insomma il nome la dice lunga, Luca Caserta a Verona è... Beh, non solo a Verona, ma insomma, a Verona è un nome che dice qualcosa, che ha una storia, che è ben radicato nella cultura della città, nell'ambiente più vivo e fervido di chi produce cultura in città.
Insomma, ti ringrazio. Beh, insomma, un bel riconoscimento. Grazie.
È così, è un dato di fatto questo. Ascolta Luca, ci parli anche invece di cosa accade venerdì pomeriggio alla Biblioteca Civica?
Allora, venerdì pomeriggio presento invece un'altra opera di genere completamente diverso, è un documentario d'arte girato sempre nel 2011 in realtà, tra... insieme Dal profondo quasi, poi presentato ad alcuni festival e infine adesso lo presentiamo, facciamo proprio la premiere ufficiale. È un documentario che si intitola La fabbrica della tela e che praticamente ritrae il lavoro di un pittore veronese che è Simone Butturini, che io ho ripreso nel suo studio mentre realizza un dipinto. La mia intenzione era appunto quella di realizzare un documentario che si discostasse un po' dai cliché tipici del documentario, quindi con interviste, cose abbastanza istituzionali, ma volevo invece concentrarmi sul raccontare la nascita di un'opera d'arte, quindi in questo caso la nascita di un dipinto, ma concentrandomi su stati d'animo, sensazioni, atmosfere, e soprattutto sui materiali, quindi colori, rumori, suoni, rimescoli, risciacqui. Quindi il documentario è un viaggio all'interno della nascita di un'opera d'arte, di come dalle materie prime si arrivi poi a un prodotto artistico, ovviamente attraverso la figura e la persona del pittore, cioè quello che è anche il suo operare artigianale, oltre che artista, attraverso le materie prime. Questo è in sostanza il contenuto del documentario. Quindi alla Farinati del 17 alle 16:30 ci sarà la premiere del documentario e a seguire ci sarà anche un incontro, un dibattito, sarò presente io, il pittore, poi ci sarà il critico cinematografico Giancarlo Beltrame, il direttore dell'Accademia di Belle Arti Massimiliano Valdinucci e da moderatore ci sarà il professor Carlo Tombola che insegna all'Accademia di Brera di Venezia e di Verona appunto, e avremo modo quindi anche poi di raccontare un po', cioè io racconterò un po' come è nato questo film e ci sarà modo, spero, anche di insomma di raccogliere le sensazioni del pubblico presente. Poi nella settimana successiva, dall'8 al 15, il documentario resterà in visione al Centro Audiovisivi, nell'apposita sala, tutti i giorni alle 18, il sabato alle 11 invece, e contemporaneamente in sala Farinati verranno lasciati i dipinti del pittore Simone Butturini, dipinti che saranno presenti anche durante la premiere, è una selezione di alcuni dipinti. Questi dipinti verranno lasciati in sala Farinati anche per questa settimana successiva, dall'8 al 15, quando sarà possibile quindi andare al Centro Audiovisivi e vedere il documentario, dopo aver visto il documentario andare a toccare con mano i dipinti o viceversa, vedere i dipinti e poi andare a vedere come questo pittore lavora e come sono nati, proprio perché l'idea di tutto è nato da creare un interscambio, una sinergia tra cinema e pittura, e quindi anche nel proporre la premiere del documentario ho pensato di mantenere questa cosa, così interscambio che c'è stato tra immagine cinematografica e immagine pittorica. Questa più o meno è l'idea alla base di tutto l'evento.
Molto interessante, è bello. Abbiamo le due facce della medaglia, cioè abbiamo sia si può toccare con mano oltre che vedere semplicemente. Si entra,
sì, esattamente.
Si entra in, si en, è come entrare nel documentario praticamente.
Esattamente, sì.
Ti ringrazio tantissimo Luca, diamo quindi appuntamento ai nostri ascoltatori per venerdì alle 16.30 in Sala Farinati alla Biblioteca Civica per la premiere del documentario La Fabbrica della Tela, prodotto dalle nuove officine cinematografiche.
Grazie mille, grazie a voi.
Grazie a te Luca.
Adesso è giunto il momento di parlare della grande protagonista di questa settimana, e cioè del Festival del Cinema Africano, che si svolgerà dal 7 al 16 novembre. Ecco il nostro servizio.
Siamo con Stefano Gaiga, uno dei direttori artistici del Festival del Cinema Africano, arrivato quest'anno alla 34esima edizione. Buongiorno Stefano.
Buongiorno.
Ci dici qualcosa di questa appunto 34esima edizione del Festival?
Allora, lo slogan che abbiamo scelto quest'anno è New Waves, nuove ondate. Ci sembrava significativo fare un po' il punto su queste novità che ci sono nel panorama cinematografico, che naturalmente riflettono anche delle nuove tendenze a livello sociale, culturale, politico, e mettiamoci dentro tutto quello che vogliamo. E con questo percorso, con il percorso che faremo attraverso i film, presenteremo quelle opere che a nostro avviso sono significative per dare l'idea di un'Africa che è in evoluzione, che si ripensa, che vuole essere comunque protagonista anche della propria storia, del proprio futuro, per cui avremo modo di vedere sugli schermi anche queste novità a livello sia di contenuto, ma anche a livello artistico, a livello stilistico, quindi questi registi delle nuove generazioni e non, che comunque sono delle persone che nascono in Africa ma che vivono all'estero, si formano in altri luoghi, vanno a vivere altrove, quindi riescono ad assorbire un po' tutta questa ricchezza di cultura, di società che viene assorbito un po' dal luogo in cui vivono, in cui passano la formazione, in cui creano film e via dicendo. Quindi sarà un bel percorso all'insegna della novità.
Noi quando pensiamo ad Africa generalmente pensiamo ad un continente monolitico, si tende ad uniformare, però l'Africa è composta di tante realtà, tante sono le anime dell'Africa. Rispetto a questo il festival come si muove?
Sì, noi da 34 anni che diciamo che è un termine improprio cinema africano, non vuol dire niente, è convenzionale, e piuttosto sarebbe più giusto parlare del cinema delle tante Afriche, perché giustamente è un continente talmente grande, talmente vario, dove anche la cinematografia riflette un pochino questa varietà, queste evoluzioni che ci sono. Da nord a sud vediamo stili completamente diversi, il Maghreb che sta producendo molto e che sta uscendo con tutta una serie di produzioni molto differenziate tra loro per stili, contenuti, e c'è chi prende come filtro la commedia, c'è chi fa un cinema più introspettivo, chi fa un cinema molto più sociale, chi fa un cinema anche molto più estetico, quindi con delle soluzioni stilistiche molto differenziate. Sudafrica stesso, con questa nuova scuola di cinema che sta andando molto forte, oppure anche l'Africa dell'Est, per dire, con tutta la zona, anche con tutta la cinematografia del Kenya. C'è meno produzione, se vuoi, nell'Africa subsahariana, però anche lì vediamo comunque che stanno emergendo queste nuove figure, questi nuovi registi che hanno una formazione anche molto diversa, che alla fine arrivano anche a fare una formazione specifica, però il loro ambito di provenienza può essere la pubblicità, come, non so, ecco, qualcuno è ingegnere e a un certo punto ha preso in mano la macchina da presa, per cui anche le scelte stilistiche sono differenziate anche per questo motivo, per cui credo che sia veramente un modo per dare l'idea di un'Africa che è ovunque, che è al di fuori dei confini del continente africano strettamente inteso, ma che comunque sa parlare, sa trasmetterci qualcosa di vero, di nuovo, di creativo, ecco, di quest'Africa. Una novità di quest'anno è innanzitutto la struttura, perché avremo un'appendice che andrà da gennaio a giugno, quindi al di là del festival strettamente inteso che sarà dal 7 al 16 di novembre, avremo poi ogni terza domenica del mese nel Cinema Teatro di Santa Teresa avremo una proiezione con un cortometraggio e un lungometraggio dei film del festival. E quindi questa è una novità per dare continuità anche durante l'anno a chi vuole seguire, a chi vuole comunque avere la possibilità di vedere questi film. Poi continua il percorso che facciamo con le scuole, il Festival in Provincia, che quest'anno aggiunge una settimana, per cui al di là della settimana del festival avremo 3 settimane in provincia, si sono aggiunti dei nuovi comuni, delle nuove realtà, per cui sarà il modo per portare questo cinema anche nella provincia di Verona, lavorando al mattino con le scuole e alla sera con il pubblico adulto. E anche questa è una bellissima sfida, perché è l'opportunità di incontrare molti studenti e molto pubblico che altrimenti non avrebbe la possibilità di vedere questi film.
Un'ultima cosa, un sito di riferimento perché i nostri ascoltatori possano informarsi.
Sì, allora abbiamo il sito www.cinemaafricano.it, però c'è anche una pagina Facebook, una pagina Twitter e quant'altro, insomma, andando sul sito comunque abbiamo la possibilità di spaziare ovunque, di avere le informazioni per arrivare al programma, alle iniziative, agli eventi che caratterizzano il festival.
Grazie Stefano.
Grazie a te.
Come avete sentito, tantissimi saranno gli appuntamenti e gli incontri del Festival del Cinema Africano, che, come vi dicevo, viene inaugurato proprio il 7 novembre al Cinema Le Stimate alle 20:30 con una serata dedicata a Nelson Mandela, con il film Mandela Long Walk to Freedom. Ma tantissimi altri sono gli eventi legati alla kermesse del cinema africano, per cui vi invito ad andare a consultare il ricco programma sul sito del festival. Vi segnalo solo, legati a questa manifestazione, L'evento di sabato 8 novembre alle 18 presso la libreria pagina 12 in Corte Sgarzerie a Verona, dove ci sarà un incontro con gli autori Elisa Pierandrei e Aldo Nicosia. Pierandrei presenta il suo ultimo reportage Urban Cairo, la primavera araba dei graffiti, che è una ricerca appassionata e vissuta in prima persona sul significato dei graffiti che colorano i muri della città. E poi sabato, sempre sabato 8 novembre, si tiene l'Old But Gold, cioè l'immancabile appuntamento del Festival del Cinema Africano con una selezione musicale tutta dedicata agli artisti pop africani di maggior talento, grazie al DJ Alix. La serata si svolge al Time Out in via Campofiore a Verona, l'ingresso è libero e si inizia alle 23. Sabato 8 novembre alla Feltrinelli Express della stazione di Porta Nuova, Gianni Gardon presenta il suo nuovo libro Revolution 90s. Nulla Die è l'editore. Tra l'altro di questo libro abbiamo parlato proprio un paio di settimane fa a Righe Quasi Nascoste e vi ricordo che il podcast è disponibile sul nostro sito. Alla presentazione in Feltrinelli interverrà il giornalista Riccardo Cavrioli. Gianni Gardon è un appassionato fin dalla più tenera età di musica, sia italiana che estera. Ovviamente ha una predilezione per i gruppi inglesi, è un grande divoratore di riviste e saggi musicali, oltre che un collezionista decisamente maniacali. E negli anni universitari è entrato in contatto con la realtà delle radio locali e così ha vissuto in prima persona il grande fermento che stava sviluppandosi intorno al rock italiano. Revolution 90s non è solo una selezione dettagliata di dischi con le relative recensioni, ma anche un viaggio a ritroso nella società degli anni 90, che a rivederla con occhi lontani e con il senno di poi ci appare molto più umana di quanto non lo sembrasse allora. Ci spostiamo a Colognola ai Colli, dove sempre sabato 8 novembre alle 20.45 presso la Baita degli Alpini, per la poesia in vernacolo, Graziano Cobelli presenta Stele da l'Orsa, tutte le poesie di Bruno Castelletti. Ecco il nostro servizio.
Diamo il benvenuto a Graziano Cobelli ai microfoni di Radio Popolare Verona. Graziano, benvenuto.
Grazie a te, Cintia. È un piacere questa occasione per presentare uno dei miei tanti eventi.
Sì, infatti, Graziano è un grande promotore di eventi, tra l'altro ha un blog che si chiama Il Condominio, che cura con particolare dedizione, sul quale sono segnalati alcuni degli eventi culturali della città e del territorio, vero Graziano? Ci vuoi fare? Facciamo intanto, iniziamo dal blog,
sì,
dai.
Sì, basta poco, perché da 10 anni io faccio il promotore culturale, divulgatore degli eventi, prima con una mailing list, poi con una newsletter e ora con un mio blog da 2 anni e metto al corrente, oltre che inserire della cultura con degli ottimi collaboratori, mettere al corrente i tanti amici degli eventi della provincia, insomma, soprattutto gli eventi di minore importanza.
Esatto, cioè diamo spazio a quelle cose che normalmente non troverebbero spazio nei circuiti ufficiali, che però hanno una loro rilevanza, perché
certo,
sono quelli che proponi sono comunque degli eventi qualitativamente significativi, proprio come quello di sabato sera. Perché sabato sera cosa accade? Per la poesia in vernacolo presenterai, dicelo tu dai, se no dico tutto io.
Sì, allora andiamo sabato sera a presentare la poesia in vernacolo, nella fattispecie presenteremo il libro poesie di Bruno Castelletti, che è uno dei massimi poeti dialettali veronesi vivente, con l'accompagnamento musicale di un coro, e nella baita degli Alpini di Colognola ai Colli andremo a conoscere nell'est veronese, dove non è mai stato presentato, questo grande poeta. Il libro è intitolato Stele da Lorsa. Il titolo vuol far capire praticamente come lui vedeva, sin da bambino, le stelle da Lorsa. Lorsa è una valle molto profonda che si trova ai piedi del santuario della Madonna della Corona, nella Val del Brennero, della Val d'Adige, e praticamente è sotto il comune di Brentino Belluno. Mentre il nostro Bruno è nato a Ferrara di Montebaldo, nell'omonima frazione. Poi lui con la famiglia passava praticamente 3 mesi d'inverno, dove è nato, su in Contrada Castelletti. Tutto il resto dell'anno lo passavano in questa valle, dove si accedeva solo tramite qualche sentiero, vedi, qualche somaro, e là rimanevano lui, la mamma e altri 3 fratelli, che sono rimasti orfani molto giovani. Ecco, questa è un po' la sintesi
della storia
di Bruno, sì. Che poi lui ha avuto la fortuna, nonostante tutto, e la buona volontà, perché non era facile, abitando in quel posto, di cimentarsi negli studi, nel frequentare la scuola, di andare in collegio e poi tornare a casa per l'estate per aiutare la famiglia nei campi. Ecco, lui vedeva le stelle, e le stelle rappresentano le stelle in se stesse, ma anche rappresentano le persone che sono passate sulla sua strada, rappresentano le vicissitudini della vita.
Rappresentano tutto il suo mondo visto da questa valle che non chiudeva ma apriva lo sguardo verso il cielo.
Verso il cielo.
Graziano, io ti propongo di leggerci una poesia di Bruno Castelletti, giusto per dare un assaggio ai nostri ascoltatori, magari proprio quella che dà il titolo alla raccolta, Stele da Lorsa, cosa ne dici?
Sì, guarda, quella che dà il titolo alla raccolta, che sono 100 poesie, praticamente un'opera omnia, possiamo leggere Stele da Lorsa.
A te il microfono.
Stele da Lorsa, in profumè dal canto de balsamo e narcisi, quando de maggio si disea rosari, stele de l'orsa, calde e misteriose, quando pianoseva il grill, con fil de osse, sotto una luna sbiava e mi spetava l'alba a San Lorenzo, per verghe una risposta alle mie voglie, stele de l'orsa, piene de paura che le tremava nella notte sporca. Stele dell'orsa, mute e slusirole, quando l'inverno mi domandava se era me pupà lì insieme a loro.
Bene, allora.
Professionalmente poi lui è riuscito nello studio ad avviare la sua professione di avvocato, e i due figli, Giuliana e Davide, l'hanno seguito in questa professione. E esattamente un paio di mesi fa gli hanno assegnato l'ordine degli avvocati per il 50° anniversario della professione.
Riconoscimenti anche per quella che è la sua vita professionale, oltre che
per la sua vita artistica
che comunque ha continuato a coltivare nel corso della
ha
sua vita.
Ha fatto anche della politica da giovane, è stato assessore per molti anni a Caprino Veronese, dove ha abitato da sposato, fino ad arrivare ad essere presidente della provincia di Verona nei primi anni 80. Ricoperto delle cariche importanti politicamente.
Una personalità versatile, oserei dire.
Sì.
Invitiamo quindi tutti i nostri ascoltatori per sabato sera, abbiamo detto presso la Baita degli Alpini in località Villaggio, a questa serata in onore di Bruno Castelletti, che tu condurrai, immagino che sarai tu il conduttore.
Io sì, l'ho organizzata e la condurrò, certo. Se vogliamo vedere anche sotto il profilo della poeticità, il nostro Bruno Castelletti è ricca la sua passione per la poesia, che è nata molto lontano nel tempo, subito come una piccola, un piccolo, come si può dire, una piccola chicca, ma dopo è diventata una vera passione, si è cimentato con tanta passione fino ad imparare tutte le regole della poesia, dal sonetto di Jacopo D'Alentini al sonetto Caudato, a tutte le regole per costruire una poesia che non tutti sanno, anzi vorrei dire pochi. Io da lui ho imparato tantissimo sulla poesia, sulla costruzione della poesia. C'è da dire tra l'altro che l'arte sua non è solo quella della bella poesia, ma non si trova nel suo libro di poesie un verso che non sia in endecasillabo. Questo gli dà non uno ma mille valori aggiunti.
Quindi invitiamo tutti, come dicevo prima, alla scoperta di questo autore del nostro territorio. Graziano, ti ringrazio tantissimo e rinnovo l'appuntamento per i nostri ascoltatori di sabato sera alle 20:45.
Molto bene, grazie a te Cinzia e grazie a Radio Popolare per questa opportunità molto interessante, molto importante, e anche per il lavoro che svolgete voi. Vi ringrazio.
Domenica 9 novembre alle 16:30 alla Feltrinelli Libri e Musica di via Quattro Spade, un appuntamento per i più piccoli, Topo Ritratto, in compagnia di Matteo del Laboratorio Invisibile, e sarà un laboratorio creativo dedicato a tutti i topolini per divertirsi insieme e creare insieme un topo ritratto che al termine del laboratorio i bambini potranno portare con loro. L'incontro è a numero chiuso e fino ad esaurimento dei posti. L'età consigliata è quella dei 5 anni, dai 5 anni in su, non bimbi più piccoli. L'ultimo appuntamento che vi segnaliamo per questa settimana è un appuntamento con Alice. Infatti alle 18 dell'11 novembre, di martedì 11 novembre, la Feltrinelli Libri e Musica di via Quattro Spade presenta Alice Weekend. A distanza di 2 anni da Samsara, Alice torna con il suo nuovo album Weekend, realizzato insieme a 3 straordinari artisti, Franco Battiato, Luca Carboni e Paolo Fresu. Conduce l'incontro il giornalista Enrico De Angelis. E in attesa di poter sentire il suo nuovo lavoro, la ascoltiamo insieme a Battiato nei treni di Tozer. Alice.
Villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tozer.
Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità.
Le chiese abbandonate si preparano rifugi, nuove astronavi per viaggi interstellari.
In una vecchia miniera distese di sale
è un ricordo di me, come un incantesimo, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità.
villaggi di frontiera guardano passare i treni per Dose.
Grazie per essere stati con noi, Time Out torna la settimana prossima, vi ricordo che sul nostro sito nella sezione podcast potrete riascoltare la trasmissione quando volete. Continuate a seguire i nostri programmi, io adesso vi saluto e vi lascio in compagnia di Mauro e del suo Rock Garage. Ciao a tutti!
Cosa succede in città? E quanto sappiamo di quello che succede in città?
Chi è dentro è dentro e chi è fuori?
Noi, comunque, ci siamo.
Time Out, un programma a cura di Cinzia Inguanta.